L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Mi chiamo Ruth. Sono stata allevata, insieme a mia sorella più piccola Lucille, da mia nonna, Mrs. Sylvia Foster, e quando lei morì, dalle sue cognate, Miss Lily e Miss Nona Foster, e quando loro scapparono via, da sua figlia, Mrs. Sylvia Fisher. Siamo passate da una generazione all'altra, ma abbiamo sempre vissuto nella stessa casa, la casa della nonna, costruita per lei da suo marito, Edmund Foster, un impiegato delle ferrovie che lasciò questo mondo molti anni prima che io ci entrassi. Fu lui che ci relegò qua giù, in questo posto inverosimile. Era cresciuto nel Midwest, in una casa scavata nella terra, con le finestre esattamente a livello del suolo ed esattamente a livello dell'occhio, in modo che dall'esterno la casa sembrava solo un tumulo, più simile a una tomba che a un'abitazione umana, e dall'interno la perfetta orizzontalità del mondo in quel posto tracciava così rigorosamente la prospettiva che l'orizzonte sembrava circoscrivere quella zolla di casa e nient'altro. Così mio nonno incominciò a leggere tutto quel che riusciva a trovare in fatto di viaggi, diari di spedizioni sulle montagne dell'Africa, sulle Alpi, le Ande, l'Himalaya, le montagne rocciose. Comprò una scatola di colori e copiò da una rivista la riproduzione di un dipinto giapponese del Monte Fuji. Dipinse anche molte altre montagne, nessuna delle quali identificabile, ammesso che qualcuna esistesse davvero. Erano tutte a forma di morbidi coni o cunette, solitarie o a mucchi, a grappoli, verdi, marroni o bianche, a seconda della stagione, ma sempre con cime innevate, cime che erano rosa, bianche o d'oro, a seconda dell'ora del giorno. In un grande quadro aveva messo in primissimo piano una montagna a forma di campana e l'aveva coperta di alberi dipinti meticolosamente, ognuno dei quali spuntava ad angolo retto dal suolo, come il pelo ritto sulle pieghe di un tessuto peluche. Ogni albero era carico di frutti multicolori e uccelli vivaci si annidavano nei suoi rami e ogni frutto e uccello seguiva la curvatura della terra. Vi si potevano scorgere bestie dalle dimensioni spropositate, maculate e a strisce, che correvano senza rallentare su per il fianco destro della montagna e senza accelerare scendevano giù per il fianco sinistro. Non riuscii mai a decidere se la genialità di questo quadro fosse dovuta all'ignoranza o alla fantasia.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta. Vi accolgo oggi nella mia biblioteca per raccontarvi un romanzo americano scritto da una delle autrici preferite dell'ex presidente Obama. Le cure domestiche di Marilyn Robinson. Scrittrice e saggista statunitense, oggi 81enne, dopo la laurea alla Brown University e il dottorato in letteratura alla University of Washington, esordisce nel 1980 con il romanzo di successo Housekeeping, centrato sul valore dei rapporti familiari, che il regista Bill Forsyth adatta per il grande schermo nel 1987. Nel 1999 esce la raccolta di saggi The Death of Adam, ma il successo internazionale arriva nel 2004 con Gilead, vincitore del premio Pulitzer e del National Book Critics Circle Award for Fiction, in cui l'autrice rielabora il tema familiare, arricchendolo degli argomenti ormai per lei divenuti ineludibili, come la tradizione puritana, la teologia protestante e l'abolizionismo. Nel romanzo Home, anch'esso vincitore di un premio letterario, i luoghi e i personaggi del precedente romanzo ruotano intorno alla difficoltà del perdono paterno secondo lo schema biblico del figliol prodigo. Le cure domestiche, Housekeeping nel suo titolo originale, è il primo romanzo di questa autrice, al quale fece seguito, solo dopo 25 anni, una trilogia, più nota in Italia, costituita dal già citato Gilead e da altri due romanzi, Casa e Lila. In quest'opera prima la Robinson racconta la storia di due sorelle rimaste orfane. Siamo a Fingerbone, un luogo che sembra sprofondare nella nebbia, che sembra inghiottire tutto quel che incontra. Quando Ruthie e Lucille, dai capelli rossi, poco più che bambine, vincono con un pacco di biscotti l'attesa sulla soglia di casa della nonna, dove sono state abbandonate. La donna, solerte ma poco incline a superflue effusioni, sarà la prima a prendersi cura di loro. E lo farà fino alla sua morte, quando le subentreranno dapprima le sue anziane cognate, infine la zia Sylvie. Le sorelle hanno anime molto diverse, che verranno forgiate in virtù dei diversi insegnamenti ricevuti. Quando Sylvie entra a far parte della loro esistenza, è una donna di circa 35 anni, fatta di una calma che sembra gentilezza, riservo assoluto e assoluta modestia. È alta, di struttura esile. I capelli sono castani, mossi, puntati dietro le orecchie con forcine. I lineamenti sono provati. È una figura poco incline alle convenzioni sociali. È dedita al vagabondaggio. È abituata a viaggiare su treni merci e a non avere una fissa dimora, tanto che apprende del decesso della nonna praticamente una volta sopraggiunta alla sua casa. Ciò la rende un personaggio inusuale. La porta a crescere le nipotine a contatto con la natura, lasciandole girare per i boschi piuttosto che obbligandole ad andare a scuola o a piegarsi a quelle che sarebbero le linee ferree dettate dalla società. È disordinata, non si cura della casa, colleziona giornali, lattine e gatti, fino a che, per naturale conseguenza, la comunità non inizia ad interessarsi ai fatti che si manifestano dietro quelle mura. Le personalità si forgiano, gli anni portano Ruth e Lucille a intraprendere strade diverse. Scoprite da voi quale cammino di vita ha scelto ogni sorella. In un'intervista che Marilyn Robinson concesse niente meno che al presidente Obama, la scrittrice sostenne che l'ideale di democrazia si basa sulla fiducia che gli esseri umani ripongono negli altri esseri umani e nella speranza che le persone agiscano per il bene e non per il male. Fede democratica e fede religiosa permeano tutta l'opera della Robinson. Contrariamente alle apparenze, la vera protagonista del romanzo è Sylvie, col suo passato misterioso, la sua vita ribelle e vagabonda, la sua silenziosa e disperata ricerca di una pace interiore più aderente allo stato di natura. A suo agio nella diffusa penombra della casa, ma ancora più nella luce mutevole dei luoghi esterni, illuminati ora dai raggi del sole, ora dal riverbero ondeggiante dell'acqua del lago. Assenze, immobilità, attese, perdite, lutti, solitudine, dolore. Un dolore sordo. Un dolore che si dipana tra i due volti di un'America al contempo conservatrice e idealista. Uno scritto in superficie quieto, scandito da un ritmo ben cadenzato e lineare, dalle molteplici tematiche affrontate, che tocca le corde più sensibili dell'anima che resta. Con genuina semplicità. Ed è il lago, sepolcro tranquillo e inesorabile di tante anime, ad essere, come tanto spesso nella letteratura americana, il simbolo di una fine che precede una resurrezione, quasi immagine di opera preraffaellita. L'acqua, seppure smossa o agitata da un corpo che vi si immerge, riacquista ben presto la sua immobilità. Il vagabondare di Sylvie, la sua eccentricità in una comunità legata alle convenzioni e alle apparenze, sono la causa dell'allontanamento delle due sorelle l'una dall'altra. Una separazione dalla quale emergono le due anime americane. Lucille, l'America conservatrice e perbenista. Ruth, l'America idealista. La scelta di Ruth e di Sylvie, così lontana e diversa da quella di Lucille, è fatta di un dolore silenzioso, di ricordi sfumati, di visioni immaginifiche che le portano a sentire presenze invisibili e soprannaturali. La loro è una scelta di solitudine che le porta lontano, conservando dentro di loro il proprio passato. L'America sognata dalla Robinson in questo romanzo è vicina a quella di Emerson e Thoreau, due autori dell'Ottocento che si concentrano sulla trascendenza degli sconfinati paesaggi americani con lo scopo di esprimerne appieno la suggestiva spettacolarità. Parimenti, l'America della Robinson è un mondo privo di orpelli, ma profondamente solitario. La famiglia, che pure tanto sta a cuore alla scrittrice, qui può ricomporsi solo nel vincolo affettivo creatosi tra Ruth e la zia Sylvie. L'irrefrenabile desiderio di indipendenza e l'esigenza di vivere a contatto con una natura il cui male e il bene trovano un'armoniosa coesistenza. I profumi, i suoni, ogni percezione sensitiva esprimono l'essenza divina, esprimono il desiderio di tornare simile ad Abele, lontano dalla ferocia di Caino. Lo stesso trascendentalismo a cui la Robinson a suo modo si accoda e che nel 1854 portò il citato Thoreau a isolarsi per 2 anni in un bosco per capire se stesso e la natura che lo circondava, è stato splendidamente reso su pellicola da Sean Penn, regista di Into the Wild, un film del 2007 la cui colonna sonora mi sembra più che adatta alle atmosfere di Fingerbone. Interamente firmata da Eddie Vedder, cofondatore, frontman e principale paroliere dei Pearl Jam, delle 16 tracce di cui si compone, ho scelto di farvi ascoltare Guaranteed. È quindi sulle sue note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me.